Amen. Leggiamo insieme in 1 Giovanni capitolo 1, versi 1 e 2. Primo Giovanni capitolo 1 versi 1 e 2.
Lo che era desde el principio,
quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che vi fu manifestata. Ed anche Marco capitolo 1, dal verso 1 al verso 3.
Marco capitolo 1, versicolo 1 al 3 dice: principio dell'Evangelio di
Cristo. Il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Come sta scritto nei profeti: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua via davanti a te. Vi è una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Preghiamo. Nostro Padre Celeste, noi ci accostiamo al trono di grazia nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, chiedendoti di essere con noi in modo speciale. Parla ai nostri cuori tramite la tua santa parola. Apri il nostro intendimento per conoscere la Scrittura. Noi mettiamo questa riunione sotto il sangue di Cristo e chiediamo la guida dello Spirito Santo. Benedici il pastore, benedici tutti i fratelli e tutte le sorelle. Benedicici tutti e sii con tutti noi. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. È un grande privilegio per me essere qui oggi. Ho alcuni mesi dietro che per me sono stati molto, molto duri. Ho viaggiato veramente molto. Sono appena ritornato dal Pakistan, dove abbiamo avuto 9 grandi riunioni in 6 diverse città. Una volta sono stato vicino al confine con l'India, poi sono stato vicino al confine con Teheran, dopo sono stato vicino al confine con l'Afghanistan e infine vicino al confine con la Cina. Così ho viaggiato molto in auto e in aereo, condividendo la preziosa parola di Dio. Ora sono stato nella Martinica, che è una provincia francese, e dopo sono stato a Port-au-Prince, Haiti. Da quando abbiamo sentito in merito al terremoto ad Haiti, il nostro cuore è stato rivolto verso i fratelli e le sorelle, e così abbiamo cercato di aiutarli anche finanziariamente. Ma per la grazia di Dio tutti i credenti stanno bene. Persino la grande chiesa non è stata danneggiata. ho scattato alcune foto della meravigliosa chiesa nel messaggio. Ed i fratelli e le sorelle sono stati meravigliosamente benedetti. Penso che abbiamo avuto più di 2000 persone nella riunione. Nei paesi di lingua francese Dio ha benedetto molto il mio ministero. E confidiamo che ora anche i paesi di lingua spagnola saranno pure benedetti. Oggi condividerò con voi la mia testimonianza. Io sono uno dei pochi testimoni che hanno visto e conosciuto il fratello Branham. Ho conosciuto il fratello Branham per 10 anni, dal 1955 al 1965. Non dimenticherò mai la prima riunione a cui ho assistito. Non c'era soltanto lo striscione con la scritta Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ma io l'ho visto con i miei propri occhi. Dopo la predicazione, il fratello Branham chiamava i peccatori a ravvedimento e poi pregava per gli ammalati, talvolta per 20 o 25 persone. E proprio nella prima riunione, il 14 agosto 1955, delle persone che erano nate cieche hanno ricevuto la loro vista. Gli infermi sono stati sanati. Tutti noi piangevamo e lodavamo Dio. E per un'intera settimana ho assistito a queste riunioni. Era al di là delle mie aspettative. Io mi trovavo già nel regno di Dio da molti anni. Nel 1949 ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo ed ho cominciato a testimoniare in merito alla grazia di Dio. Nel 1950 ho udito per la prima volta in merito al fratello Branham. C'erano dei fratelli che dagli Stati Uniti erano venuti nella chiesa delle Assemblee di Dio e uno di loro parlò di William Branham. Così da quel tempo ebbi il desiderio di ascoltare questo uomo di Dio. E dopo, nel 1955, ho avuto questo grande privilegio. Non dimenticherò mai il lunedì del 15 agosto 1955, quando ho stretto per la prima volta la mano del fratello Branham. Ed egli mi guardò e disse: tu sei un predicatore del Vangelo. E dal primo momento ci fu un collegamento per mezzo dello Spirito Santo con il fratello Branham e il suo ministero. Ma il mio desiderio non era per il dono di guarigione. Quando ho visto questo potente ministero, quando ho visto i giorni della Bibbia con i miei propri occhi, seppi che nessuno può fare queste cose a meno che Dio sia con lui. Così la mia domanda è stata questa: cosa crede quest'uomo? Cosa insegna? Qual è la dottrina in merito alla Deità? Come battezza egli? Queste domande ardevano nel mio cuore perché avevo visto che Dio era con lui e Dio confermerà soltanto la sua parola. Così, sin dalla prima volta in cui incontrai il fratello Branham, c'è stato questo desiderio nel mio cuore di conoscerlo più da vicino, di conoscere i suoi insegnamenti. E nel 1958, alla conferenza di Dallas, Texas, organizzata da Gordon Lindsay, che scrisse il libro Un uomo mandato da Dio, e in questa grande conferenza, nel giugno 1958, il fratello Branham era l'oratore principale nei servizi della sera. Ma durante il giorno, tra la mattina e le riunioni del pomeriggio, molti dei più grandi predicatori predicavano. Così ho osservato il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, ed ho paragonato il ministero di tutti questi fratelli con il ministero del fratello Branham. Ed io vidi la differenza, oh, vidi la differenza. Così andai dal fratello Branham e gli parlai. Ed egli mi chiedeva in merito alla Svizzera, in merito alla Germania, in merito ai fratelli che avevano organizzato le riunioni per lui. E dopo gli ho fatto questa domanda: fratello Branham, io ho visto la differenza tra il tuo ministero e tutti gli altri ministeri. Che ne è del tuo ministero? Ed egli diede una risposta. Egli disse: io ho un messaggio da parte di Dio che devo portare. Ho un messaggio da parte di Dio che devo portare. Questo cadde nel mio cuore. Un messaggio da parte di Dio che devo portare alla gente. Io ero emigrato in Canada. La mia prima figlia è nata in Canada. Non pensavo affatto di ritornare in Germania. Ma alla fine di questa conversazione, nel giugno 1958, il fratello Branham mi guardò e disse: fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. È stato il più grande sacrificio che ho fatto nella mia vita. Non andrò nei dettagli, ma sono cresciuto sotto il ministero del fratello Branham in tutti questi anni. E dopo ho cominciato a tradurre i suoi sermoni in lingua tedesca. Io conosco ogni sermone di dentro e di fuori. Se traducete, dovete leggere ogni rigo prima che possiate metterlo nella vostra lingua. Così non sono saltato su qualcosa, ma sono cresciuto gradualmente in ciò. Così, se oggi c'è qualcuno sulla terra che può dire io sono un testimone, che può dire come l'Apostolo Giovanni, quello che i nostri occhi hanno visto, che le nostre orecchie hanno udito, della parola della vita, questo noi lo condividiamo con voi. Io sono stato persino l'ultimo a vedere il fratello Branham nella bara. Siccome ero venuto dalla Germania, andai nella camera funeraria. Con il fratello Von salì quelle scale di legno. Ed il signor Kut aprì la bara ed io ho visto il fratello Branham nella bara. Non c'era traccia dell'incidente che si poteva vedere. Nulla, nulla. Semplicemente come l'avevo sempre conosciuto, così egli stava nella bara. Ma dopo, l'11 aprile, quando il fratello Branham fu sepolto, non ho mai pianto così tanto in vita mia come ho fatto in quel giorno. Io parlavo a Dio in preghiera. Dicevo, caro Signore, come può la sposa essere preparata senza questo ministero? Non potevo comprendere perché il Signore aveva preso il fratello Branham. Ma la sera dello stesso giorno accadde qualcosa di soprannaturale. Come sapete, io ho udito la voce del Signore numerose volte. Sì. Se io dico Dio, tu dici Dios, sì? La prima volta, il 2 aprile 1962, voi potete non credere questo. Non è un problema per me, ma è stato il giorno più speciale della mia vita. Non avrei mai potuto immaginare che il Signore avrebbe parlato a qualcuno come me. Sapevo che egli aveva parlato al fratello Branham. E voglio che sappiate pure questo. Quando il fratello Branham disse che questa foto era appesa a Washington D.C., sapete cosa ho fatto? Ho fatto un viaggio a Washington. Ho cercato tutta la mattina per trovare il luogo dove si trovava questa foto. Ed erano circa le 11:15 del 18 dicembre quando ho trovato quel luogo. Io ho tenuto in mano questa foto nella sala dell'arte a Washington D.C. Così sono pure un vero testimone di quello. Ma il 2 aprile 1962, giusto per farla breve, ho guardato verso la finestra e la voce del Signore è venuta dall'alto, ma dalla destra. Così, in lingua tedesca, che è la mia lingua madre. Mio servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Un istante dopo mi ritrovai sul pavimento. Voi non potreste mai immaginare l'impatto della voce del Signore. Come se egli avesse detto: sia la luce, e la luce fu. Solo dopo un po' potei alzarmi. E quando potei stare in piedi, le mie ginocchia tremavano così. Ma guardai di nuovo verso la finestra e dissi: caro Signore, loro non mi ascolteranno. Hanno tutto in abbondanza. Non sono pronti ad ascoltare. Avevo appena finito di dire queste parole quando il Signore parlò per la seconda volta. Mio servitore, il tempo verrà in cui ti ascolteranno. Immagazzina del cibo, perché sta per venire una grande carestia. Allora starai in mezzo alla gente a distribuire il cibo. Queste parole sono vere proprio come Giovanni 3:16. Ma io fraintesi. Pensai che si trattasse di una carestia naturale ed immagazzinammo del cibo naturale. Io vivo in Germania. Questo è stato nel 1962. Nel 1961 fu costruito il muro a Berlino. I carri armati russi erano da un lato e i carri armati americani dall'altro lato. Non sapevamo cosa sarebbe accaduto in seguito. Così avevo l'impressione che sarebbe venuta una tragedia sulla nostra nazione ed abbiamo immagazzinato del cibo naturale. Però non venne alcuna tragedia, non venne alcuna carestia, ma io non volevo vivere più. Dissi: Signore, io non posso predicare più. Ed all'improvviso mi venne il pensiero: tu devi andare a vedere il profeta di Dio. Così nel novembre 1962 presi il volo per gli Stati Uniti e, per farla breve, era il lunedì del 3 dicembre 1962. Quando ebbi la possibilità di stare di nuovo con il fratello Branham, c'erano due testimoni allo stesso tavolo, Fred Sotman e Banks Wood. E di nuovo il fratello Branham parlava in merito alle riunioni in Svizzera e in Germania. Chiedeva in merito a questo fratello, in merito a quel fratello, ed io persi la pazienza. Allora dissi: fratello Branham, sono venuto per chiederti qualcosa. Ed egli mise la mano attraverso il tavolo in questo modo e disse: fratello Frank, posso dirti quello che il Signore ti ha detto? Egli ripeté in lingua inglese le stesse parole che il Signore mi aveva detto in lingua tedesca. Io rimasi là seduto. Non potevo dire più una singola parola. E dopo gli disse: fratello Frank, tu hai frainteso. Hai pensato che sarebbe venuta una carestia naturale? E ha immagazzinato del cibo naturale. Ma Dio manderà una carestia di udire le sue parole. Ed il cibo che tu devi immagazzinare è la parola promessa di Dio per questo giorno. Il fratello Branham terminò dicendo questo. Il cibo spirituale è contenuto nei nastri registrati. Era il primo aprile 1962, quando il fratello Branham disse che il Signore gli aveva detto di immagazzinare del cibo. Ed era il 2 aprile quando il Signore mi ha parlato. E proprio il giorno del funerale del profeta di Dio, questa volta non una voce, ma parlò nel mio cuore. Ora il tuo tempo è giunto di portare il messaggio dato dal servitore e profeta di Dio fino all'estremità della terra. Per 15 anni avevo lavorato e predicato allo stesso tempo. E nel 1966 lavoravo ancora per il governo tedesco. Predicavo e guadagnavo il mio denaro lavorando. Ma quando ritornai dal funerale nell'aprile 1966, presentai le mie dimissioni e cominciai a condividere il messaggio dell'ora. Io credo che William Branham era il profeta promesso. Credo che il messaggio che gli è stato dato precede la seconda venuta di Cristo. Come ho scritto nella mia ultima lettera circolare di dicembre, 16 volte il fratello Branham ha ripetuto: il messaggio dato a te precederà la seconda venuta di Cristo. Sin dal 1966 ho viaggiato attraverso le nazioni della terra. Ora io guardo a più di 150 nazioni che ho visitato, informando questa generazione che Dio ha mandato un profeta, che Dio ha mandato un messaggio di restaurazione per riportarci alla parola di Dio, per riportarci agli insegnamenti apostolici. E comunque il fratello Branham si è riferito molte volte a Malachia capitolo 4 versi 5 e 6. Egli non si è mai riferito a Matteo 17 11 né a Marco capitolo 9 verso 12, perché egli non poteva parlare del ministero che gli era stato dato. Ma io mi riferisco a queste meravigliose scritture perché non si trova soltanto nell'Antico Testamento, che Dio ha detto: io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Ma quando il nostro Signore scese dal monte della trasfigurazione e Mosè ed Elia erano apparsi, e quando egli discese dal monte, i discepoli fecero l'importante domanda: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Forse era l'unica domanda corretta che gli scribi avevano mai fatto. Loro avevano sempre qualcosa di diverso da dire riguardo al Signore e al suo ministero. Loro lo criticavano sempre. Ma i discepoli chiesero al nostro Signore: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E il nostro Signore diede la risposta: certo, Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Matteo 17, 11. La conferma di Malachia 4, versi 5 e 6. È scritto allo stesso modo in Marco capitolo 9, verso 12. In verità vi dico, Elia deve prima venire e ristabilire ogni cosa. Voi dovete andare in Primo Re capitolo 17 e in Primo Re capitolo 18 per sapere ciò che ha fatto Elia. Egli radunò il popolo di Dio, riedificò l'altare del Signore, mise il sacrificio sopra l'altare, versò l'acqua sopra il sacrificio e dopo pregò, e Dio rispose col fuoco. E nel verso 37 noi leggiamo: e Dio volse i cuori di nuovo a Lui. I cuori. Se leggete Luca capitolo 1, versi 16 e 17, il ministero di Giovanni il Battista era di volgere il cuore dei padri dell'Antico Testamento ai figli del Nuovo Testamento. Il ministero del fratello Branham era per volgere i nostri cuori indietro ai padri apostolici. Atti capitolo 2 verso 42. ed essi perseveravano nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nella preghiera e nello spezzare il pane. Così il ministero del fratello Branham è il ministero di restaurazione. Egli aveva un ministero restaurato, un ministero profetico apostolico restaurato, ma ora tutti i ministeri nel corpo di Cristo devono essere restaurati. Non è sufficiente parlare soltanto del messaggio, noi dobbiamo sperimentare la restaurazione nella realtà. Ogni cosa nel regno di Dio è collegata alla realtà. Ho incontrato dei fratelli che dicono che il Signore è già venuto. Sapete, ci sono così tanti diversi insegnamenti. Miei cari fratelli e sorelle, credete soltanto come dice la Scrittura. Non credete alcuna interpretazione. Non credete alcuna interpretazione. Credete soltanto la parola di Dio nella sua forma originale. La parola di Dio è venuta al profeta, come dice la Sacra Scrittura, in Amos capitolo 3, verso 7. E il fratello Branham era l'uomo di Dio, il profeta di Dio promesso per il nostro giorno. E come ho detto, il suo ministero è parte del piano di salvezza. Proprio come il ministero di Giovanni il Battista era parte del piano di salvezza, il ministero del fratello Branham era parte del piano di salvezza. E noi dobbiamo riconoscere il giorno della visitazione di Dio. E in primo luogo dobbiamo conoscere ciò che Dio ha promesso, e dopo dobbiamo vedere come Egli adempie le sue promesse. Mi riferisco semplicemente a queste scritture, a Romani capitolo 9, e qui la santa parola di Dio dice, specialmente in Romani capitolo 9, verso 8, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie. Abramo ebbe due figli, ma solo Isacco era il figlio della promessa, e tutte le benedizioni rimanevano sul figlio della promessa. Ed in Galati capitolo 4 verso 28 noi leggiamo, Galati 4 verso 28, noi fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Per favore, ricordate queste parole. I figli della promessa credono la parola della promessa. E se credete la parola della promessa, voi ricevete lo spirito della promessa. Efesini capitolo 1 verso 13. Dopo che abbiamo udito la parola della verità, abbiamo ricevuto lo spirito della promessa. Se non crediamo la promessa per il nostro giorno, allora abbiamo una religione, ma non Cristo. Se siamo nati di nuovo, se siamo veri figli di Dio, allora riconosceremo la parola di Dio, riceveremo la parola di Dio e riceveremo il profeta che Dio ha mandato nel nostro tempo. E dopo che riceviamo il profeta del nostro tempo, per la grazia di Dio riceviamo la stessa rivelazione che egli aveva, lo stesso Spirito Santo che stava sopra il profeta deve essere sopra di voi e sopra di me, affinché possiamo comprendere come egli ha compreso. Come ho menzionato, ci sono così tante diverse dottrine che mi fanno così tanto male. Io ho passato tutti questi anni nel regno di Dio ed in realtà ho viaggiato ogni mese. Ogni mese 2 settimane a casa e 2 fuori. In tutti questi anni passati ho visitato molte volte numerose nazioni. Io vivo per uno scopo: per condividere il messaggio dato a William Branham con le estremità della terra. Sono andato in nazioni dove nessun altro vi è mai stato, non solo in Russia e in Cina, ma in Vietnam e tutti i paesi nella regione. Sono appena ritornato dalla Cambogia, dal Laos, condividendo la parola di Dio, dalle isole Figi, semplicemente andando per condividere la parola di Dio. E cari fratelli e sorelle, lasciatemi dire questo: la venuta del Signore è molto vicina, molto, molto vicina. Noi non siamo soltanto nel tempo della fine, siamo alla fine del tempo della fine. Abbiamo sentito in merito a tutti questi terremoti, sia ad Haiti o in Cile, o in Giappone o dovunque possa essere. Io ero a Jakarta, Indonesia, quando v'è stato il terremoto. Ero a Città del Messico quando v'è stato il terremoto in Messico. Ma cosa ha detto il nostro Signore in Matteo capitolo 24, Marco 13, Luca 21, parlando di guerre e rumori di guerre, ed in merito alle cose che avranno luogo prima che egli ritorni. E dopo il nostro Signore ha fatto una meravigliosa affermazione: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora sapete che il tempo è vicino, è alla porta. Così questo è il nostro tempo, un tempo di preparazione. Questo è il tempo della chiamata fuori. Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro e siate preparati per il ritorno di Cristo. Matteo capitolo 25: ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro.
2
Corinzi capitolo 6 dal verso 14, cosa ha da fare la luce con le tenebre? Il credente con l'incredulo? Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore, e io vi accoglierò e voi mi sarete per figli e per figlie ed io sarò il vostro Dio. Apocalisse capitolo 18, verso 4, voi popolo mio uscite di mezzo a loro affinché non siate partecipi dei suoi giudizi. Noi dobbiamo comprendere lo scopo del messaggio, lo scopo per cui un profeta è stato mandato nel nostro tempo. Tutti i grandi evangelisti hanno le loro vie e i loro propri programmi, ma William Branham era un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio per il popolo di Dio, e tutti quelli che hanno orecchie per udire ascolteranno ciò che lo Spirito dice alle chiese. E permettetemi infine di enfatizzare ancora una volta il pensiero in merito alle promesse. Innanzitutto voi dovete avere una promessa nella parola di Dio prima che vi possa essere un adempimento. C'era una promessa in Malachia 4. Io vi mando il profeta Elia, confermata, come ho detto, in Matteo 17, 11, Marco capitolo 9, verso 12. Certo, Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Ogni insegnamento, ogni pratica è stata restaurata. Noi crediamo in un Dio. Questo Dio ha rivelato se stesso come nostro Padre nel cielo. Ecco perché noi preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli. Ed egli si è rivelato nel suo unigenito figlio Gesù Cristo, Emanuele, Dio con noi, ed egli vive nei credenti per mezzo dello Spirito Santo. Dio sopra noi, Dio con noi e in noi. Tre manifestazioni dello stesso Dio. E voi non pregate mai nostro figlio che sei nei cieli. Non pregate mai nostro Spirito Santo che sei nei cieli. Voi pregate semplicemente Padre nostro che sei nei cieli. Io sono così riconoscente per la rivelazione divina, per la rivelazione di Gesù Cristo. E la seconda parte è il battesimo. Sono certo che voi conoscete queste cose, ma quando il nostro Signore ha dato l'incarico di insegnare tutte le nazioni e battezzarli nel nome, Padre non è un nome, Figlio non è un nome. Così, prima che io possa battezzare nel nome, devo conoscere il nome. Tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Ed il nostro Signore disse tre volte in Giovanni capitolo 17, Padre, io ho fatto conoscere il tuo nome ai miei fratelli. Il nome di Padre, Figlio e Spirito Santo è uno e medesimo nome. Il Signore Gesù Cristo. Così ogni persona veniva battezzata nel nome del Signore Gesù Cristo. In Atti capitolo 2, Atti capitolo 8, Atti capitolo 10, Atti capitolo 19, Romani capitolo 6. Ogni dottrina della Bibbia è fondata su due, tre o più testimonianze. Io sono così contento che Dio ci ha riportati alla parola. La Chiesa sposa sarà una sposa parola. E lasciate che lo dica di nuovo. Soltanto se c'è una promessa nella parola di Dio, allora ci può essere un adempimento. Alcuni aspettano che il fratello Branham ritorni. Avete una promessa nella parola di Dio? Avete una promessa nella parola di Dio? Avete una promessa nella parola di Dio? No, non l'avete. Se non avete una promessa, come potete avere un adempimento? Ed ecco il punto. Devo enfatizzarlo di nuovo. Che al fratello Branham fu detto l'11 giugno 1933 e nell'aprile 1966 io ho incontrato alcuni fratelli e sorelle a Jeffersonville che erano presenti l'11 giugno 1933 quando scese la luce soprannaturale e fu detto al fratello Branham: come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Così il fratello Branham ha fatto la parte destinata a lui. C'è un ordine divino nel piano di Dio. E le altre cose sono in merito al nuovo nome. Per favore, lo sto semplicemente menzionando. Se voi sapeste quello che le persone dicono in merito al nuovo nome e in merito alla rivelazione dei sette tuoni, potreste mettervi le mani in testa e andare via. Io non so perché accadono queste cose, non lo so. Vi leggo in merito al nuovo nome in Apocalisse, affinché sappiate dalle sacre scritture che solo quando i vincitori appariranno davanti al trono di Dio, quando tutti i vincitori da tutte le epoche, quando avrà luogo il rapimento e noi riceveremo la nostra ricompensa, noi riceveremo il nostro nuovo nome, non ora, ma allora. E dopo egli avrà il suo nuovo nome. Lasciate che vi legga i due versi. Apocalisse capitolo 2, verso 17. Puoi leggere, caro fratello? Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza sta scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Dite amen. i vincitori. Chi vince erediterà ogni cosa. E poi riceveremo il nostro nuovo nome. E in Apocalisse capitolo 3, nel verso 12, leggiamo una meravigliosa affermazione del nuovo nome del Signore. Apocalisse capitolo 3, verso 12. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori, e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome, il mio nuovo nome. Nel momento in cui appariremo davanti al trono della grazia, quando tutti i santi di tutte le epoche, quando i morti in Cristo risusciteranno e noi viventi saremo mutati, il mortale rivestirà l'immortalità e la morte sarà sommersa nella vittoria, e noi saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, ed insieme saremo presi su per incontrare il Signore nell'aria ed andare con Lui alla cena delle nozze dell'agnello. In tutta la mia vita, per la grazia di Dio, ho predicato soltanto ciò che ho potuto predicare dalla parola di Dio. Negli oltre 12.000 sermoni che ho predicato in tutte le diverse nazioni sulla terra, ho predicato soltanto ciò che ho potuto predicare da qui. Ed è stato sempre vero. Non interpretazione né filosofia, ma soltanto l'originale parola di Dio. Per favore, credete la parola di Dio nella sua forma originale. Quando un fratello mi disse che avevo mancato il rapimento e disse: io sono già stato rapito e tu hai mancato il rapimento. Egli ha circa 5 anni più di me. Ed io dissi: ma fratello, tu sei qui ed io sono qui. Oh, egli disse: ma il rapimento è una rivelazione. Il rapimento è una rivelazione? No, il rapimento è una realtà. La risurrezione è una realtà. Il mutamento del corpo è una realtà. La salvezza è una realtà. La cena delle nozze dell'agnello è una realtà. La nuova Gerusalemme è una realtà. Ogni cosa con Dio è realtà. Non un'interpretazione, non una rivelazione, ma una realtà. Gesù Cristo è una realtà. La sua vita è stata una realtà. La sua morte è stata una realtà. La sua risurrezione è stata una realtà. La sua ascesa al cielo è stata una realtà. Il suo ritorno sarà una realtà. Ogni cosa con Dio è una realtà. Così il Signore stesso discenderà dal cielo. Non un insegnamento, non un insegnamento, non una rivelazione. Primo Tessalonicesi 4, verso 15, perché il Signore stesso, potrebbe esserci alcun errore? Se la Sacra Scrittura dice che il Signore stesso discenderà, chi siete voi per proferire la dottrina che egli è già venuto? Io vi chiedo nel nome del Signore Gesù Cristo, non credete alcun insegnamento a meno che sia la parola di Dio. Rimanete nella parola di Dio, credete la parola di Dio. Il tempo è giunto di comprendere tramite rivelazione divina che noi non possiamo seguire diversi insegnamenti e diverse direzioni. Talvolta andate in una città e ci sono quattro direzioni diverse e tutti credono il messaggio e tutti hanno diverse rivelazioni. Ciò deve fermarsi. Ciò deve fermarsi. Noi dobbiamo ritornare alla parola di Dio e non seguire un fratello che porta insegnamenti sbagliati chiamandoli rivelazione. Se voi sostenete un fratello che porta le proprie rivelazioni, siete proprio così colpevoli come lui. Così rimanete nella parola di Dio, nell'amore di Dio, nello Spirito Santo. Lo ripeto, la venuta del Signore deve essere molto vicina. Deve essere molto vicina. Persino se guardiamo a Gerusalemme, ora il Vaticano vuole impossessarsi del Monte Sion. E i negoziati vanno avanti. I musulmani hanno il Monte del Tempio. Ora il Vaticano vuole avere la parola finale sul Monte Sion. Fratelli e sorelle, la Sacra Scrittura dice: la voce del Signore uscirà dal Monte Sion. Non la voce del Papa, ma la voce del Signore. Ci sono molte scritture al riguardo. Mi è venuto un pensiero prima di terminare. Quando il Signore ha fatto la promessa che Elia sarebbe venuto prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, noi dobbiamo andare nella Sacra Scrittura per sapere cos'è il giorno del Signore. Voi dovete leggere Isaia capitolo 13, dal verso 6. Dovete leggere Gioele capitolo 2. Dovete leggere Sofonia capitolo 1 e 2. Dovete leggere tutte le scritture nell'Antico Testamento. Dopo dovete passare nel Nuovo Testamento. In Atti capitolo 2, il verso 20 dice: e ricordatevi che nel primo sermone che l'apostolo Pietro ha predicato il giorno di Pentecoste, egli ha menzionato la profezia del profeta Gioele. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande giorno del Signore. Così, miei cari fratelli e sorelle, ora, alla fine del tempo della grazia, prima che il sole sia mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che il giudizio venga sopra la terra, Dio ha mantenuto la sua promessa. Dio ha mandato il suo profeta. E io lo ripeto, William Branham non era soltanto un profeta maggiore, egli era un profeta promesso ed il suo ministero fa parte del piano di salvezza. Ed io sono pronto a dire, se Dio manda un profeta e voi rigettate quel profeta, voi rigettate Dio. Voi rigettate l'adempimento della profezia. Così per favore ricevete ciò che Dio ha promesso. E dopo sarà adempiuto. Se ricevete un profeta come profeta, voi riceverete il premio di profeta. Potete immaginare questo? Se ricevete un profeta nel nome del Signore, voi riceverete la stessa ricompensa che ha ricevuto il profeta. Potrebbe esserci una promessa più grande di questa? Lodi a Dio. Credete semplicemente con tutto il vostro cuore. Ricevete la parola di Dio. Ricevete rivelazione divina. Ricevete il collegamento tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Ed abbiate parte in ciò che Dio fa proprio ora. Maranata. Gesù viene in breve. Lasciate che siamo pronti per quel grande giorno. Dio vi benedica. Dio benedica il pastore. Dio benedica tutti. Alziamoci in piedi per una parola di preghiera. Alziamoci in piedi per una parola di preghiera. E prima che preghiamo, quanti credono che il ritorno di Cristo sia molto vicino? Quanti desiderano essere pronti per questo ritorno? Quanti hanno ricevuto William Branham come profeta promesso? Quanti hanno ricevuto il messaggio dell'ora? Quanti sono pronti ad allinearsi con la parola di Dio? Con la volontà di Dio. Questa è la cosa più importante in questo tempo. Preghiamo. Nostro Padre Celeste, io affido l'intero servizio a te. Tutti i miei cari fratelli e sorelle, il pastore e tutti coloro che hanno un compito nella chiesa locale, io ti ringrazio per questa opportunità di condividere la mia testimonianza in questo luogo. Benedici ciascuno. E caro Signore, se io non li vedrò di nuovo sulla terra, desidero vederli al tuo ritorno. Noi affidiamo ogni cosa a te. Guidaci per mezzo del tuo Santo Spirito. Mantienici sotto il sangue. Mantienici nella tua parola. Mantienici nella tua volontà. Abbi la tua via con noi. Benedici tutti i miei fratelli e le mie sorelle. E benedici specialmente il mio caro fratello Joe. Benedici il pastore, benedici tutti. Nel nome santo di Gesù, benedice la città, benedice la nazione, benedici tutti i paesi di lingua spagnola. Possa l'ultima chiamata andare avanti. Nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Alleluia! Alleluia! Lodi a Dio! Amen. Amen. Grazie. Grazie. Dio vi benedica.